Beh, allora iniziamo il nostro lavoro, il nostro viaggio nel Cantico dei Cantici, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, prima di iniziare vi spiego un po' il materiale. Il libretto giallo contiene tutte le meditazioni. Il libretto bianco contiene le letture di ogni giorno. I fogli bianchi contengono i testi sui quali in maniera particolare ci fermeremo nel nostro viaggio. Come metodo di lavoro io vi consiglierei di non seguire mentre io parlo la traccia nel libretto giallo, che leggerete dopo in coppia quando ci sarà il vostro momento, ma di avere a portata di mano casomai carta e penna per appunti e i testi del cantico. Le mamme hanno lasciato i bambini anche con la mente e col cuore oltre che fisicamente. Bene. Allora, vi ricordo che noi lavoreremo sull'interpretazione mista. Interpretazione che poggia anzitutto su un'interpretazione letterale. Il cantico vuole descrivere l'amore reale, umano, fisico dell'uomo e della donna. Con questo intento, su questo sfondo, è nato il cantico. Il redattore ultimo, rileggendo questi inni all'amore umano, vi ha scorto un altro amore, quello di Yahweh per Israele. Allora il cantico ha due principali livelli. È un canto alla gloria dell'amore umano, ma è anche un canto dell'amore di Dio per il suo popolo. Con questi due livelli non sono giustapposti, ma intimamente intrecciati. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che non si può leggere un livello senza avere presente l'altro. Non possiamo fare una lettura solo spirituale del cantico, non possiamo fare neppure una lettura solo relazionale del cantico. Un livello rimanda all'altro, attraverso l'uno si scopre l'altro. Questo è anche il significato del sacramento del matrimonio. Cioè, una coppia di sposi cristiana non prende un sacramento, ma diventa sacramento, cioè è chiamata, la sua vocazione, la sua identità è quella di essere segno concreto nella storia dell'amore di Dio. Tradotto in romagnolo significa che una coppia, guardando come Dio ama, capisce o dovrebbe capire come si deve amare. Ma chi frequenta quella coppia, guardando come quella coppia si ama, dovrebbe capire o intuire come ama Dio. Questo è ciò che deve fare una coppia di sposi cristiana. Se una coppia di sposi nella sua vita non riesce a fare altro che questo, ha già fatto l'essenziale della sua vocazione. Perché una coppia di sposi cristiani è chiamata la santità e per una coppia di sposi cristiani santità significa amarsi da Dio, amarsi come ama Dio. Ok? Bene. Partiamo. Allora, la prima tappa è la nascita dell'amore. Provate anche a pensare alla nascita della vostra coppia, se vi ricordate, la nascita quando vi siete innamorati, quando vi siete sposati, i primi tempi. Ecco, nel testo, proprio nella prima pagina, avete 1:1:8, lei che si dichiara. È lui che risponde. Già in questa prima pagina vedete come l'intervento della donna è sempre molto superiore all'intervento dell'uomo. Questo perché il Midrash, cioè la tradizione ebraica, dice che la donna, in quanto custode della vita, ecco lei che è più capace di parlare d'amore. In Occidente si dice perché le donne parlano di più, ma non è questo il motivo reale. Allora, da questo primo dialogo, cioè tutto il Cantico dei Cantici è un dialogo fra lui e lei, ed è l'unico libro della Bibbia che è fatto così. Quindi qui abbiamo già segnato in maniera molto forte la relazione. C'è parità di sentimenti, di espressione d'amore nel cuore e sulla bocca di lui e di lei. Il cantico non è un monologo, è un duetto. C'è il desiderio dell'amore espresso da lei, il desiderio dell'amore espresso da lui. In questo duetto nessuno dei due partner commette pressione o imposizione sull'altro. Vi si legge soltanto il desiderio dell'amore. Ed è un desiderio intenso, fortissimo. L'amata e l'amato si desiderano. Questa è l'essenza dell'amore. Il desiderio è anche l'essenza della sessualità, è tensione, è voto, certezza d'amore, ma non è mai imposizione o sottilissima strategia ricattatoria. Tutte le invocazioni d'amore sono appelli ai sentimenti, ai liberi sentimenti dell'amato. Vogliono soltanto allargare lo spazio alla libera risposta d'amore. Così è anche Gesù che fa con noi, così è anche il desiderio d'amore che Gesù ha nei nostri confronti. Gesù ci lascia liberi di dire di sì e di dire di no. Ma lui concluderà la sua vicenda terrena proprio con questa espressione: ho desiderato ardentemente vivere questa Pasqua con voi, che era l'ultima cena. Tradotto, ho desiderato ardentemente vivere, arrivare a questo tipo di intimità fra me e voi, fra me e te. È un desiderio fortissimo che Gesù ha di entrare in intimità con noi. Io, sembra che Gesù ci voglia dire, desidero ardentemente diventare una cosa sola con te. Allora questo è nella coppia, i due desiderano ardentemente diventare una cosa sola. La sessualità è desiderio. Non si desidera ciò che si ha, bensì ciò che ci manca. La sessualità svela quindi l'incompiutezza della nostra realtà. Noi siamo essere sempre bisognosi. E qui è interessante notare come Gesù ha voluto avere bisogno di noi. Ha voluto avere bisogno di una famiglia per nascere e ha vuole avere bisogno di noi per costruire il suo regno. Desiderare significa orientarsi fuori di sé, cercare qualcosa oltre se stessi, superarsi. Il desiderio nasce per conoscere e per ricevere altre esperienze. Pensate, desiderio di viaggiare. Il desiderio di viaggiare nasce dalla desiderio di conoscere altri paesi, altre culture, il desiderio dello studio, il desiderio di conoscere, ecco. Il desiderio di conoscere l'altro mi porta ad andare incontro all'altro, a mettermi in ascolto dell'altro. Quindi è un allargamento più che un appagamento. Quindi in una relazione, se i due vivono questa dimensione del desiderio, i due crescono perché ognuno arricchisce l'altro. Io, mettendomi in ascolto dell'altro, non limito la mia libertà, ma anzi cresco nella mia individualità. Ma c'è un problema, cominciamo con i problemi perché sennò sembra troppo bello. Il desiderio può concretizzarsi in due maniere, il bisogno e il desiderio. Che differenza c'è fra bisogno e desiderio? Allora, io ho bisogno di mangiare, e a questo non si può dire di no, visto anche come ci comportiamo a tavola, no? Ma io ho il desiderio di mangiare una fiorentina. Cioè, se io vivo il bisogno, la dimensione relazionale nei termini del bisogno, non ammetto un no. Ho bisogno di te vuol dire che tu devi rispondere alle mie aspettative, che tu devi rispondere a quelli che io penso siano i miei desideri, che tu devi essere come io ti voglio, che tu devi rispondere alle mie aspettative di felicità. Cioè il bisogno non ammette la libertà dell'altro, non ammette il no, non è contemplato il no. Nel desiderio invece c'è tutta la libertà della risposta dell'altro. Il desiderio ama lasciando libero l'altro, proprio come fa il Signore con noi. Allora il desiderio diventa bisogno quando cerca prevalentemente il proprio appagamento. Se io ho bisogno di bere, devo bere. Se ho bisogno di mangiare, devo mangiare. Se ho bisogno di far l'amore, devo far l'amore. E poi magari se l'altro mi dice di no, è l'altro che sbaglia, no? È l'altro che non capisce, è l'altro che non mi viene incontro, è l'altro che mi delude. Ma è l'altro che mi delude o sono io che mi sono creato delle aspettative che sono diventate pretese nei confronti dell'altro? Il desiderio diventa bisogno quando cerca il proprio pagamento, quando cerca di saziarsi e di spegnersi impadronendosi dell'oggetto desiderato. Ma quando una persona diventa oggetto, prima o poi cessa il desiderio. Se io ho bisogno di mangiare, una volta che ho mangiato, non ho più bisogno di mangiare. Per cui se l'altro deve in qualche modo rispondere al mio bisogno, una volta che è arrivata questa risposta, si spegne il desiderio, almeno fino a quando non nasce di nuovo. Ma anche in questo caso il desiderio non giunge mai ad annientarsi del tutto, rimane sempre una insaziabilità che cerca altri soddisfacimenti. Questo è un pericolo molto presente nelle coppie di oggi, le coppie giovani, soprattutto nelle coppie di San Mauro e Savignano, non certamente fra di voi nella diocesi di San Marino e Montefeltro, che siete già bravi e quindi... cioè succede che quando l'altro non risponde più ai miei bisogni, anche se l'ha fatto per un po' di tempo, per qualche anno, eccetera, io vado a cercare un'altra persona che soddisfi il mio bisogno di felicità, il mio bisogno, eccetera, eccetera, no? Per cui, ad esempio, può succedere che si comincia a parlare con la collega di lavoro o col collega di lavoro, no? E ci sembra che come mi ascolta lei non mi ascolta nessuno, come mi trovo bene con lui non mi trovo bene con nessuno. Risponde proprio a questa dinamica qui. Allora si desidera l'incontro, ma questo incontro esige, brama, vuole, aspira a un altro incontro, a un'altra congiunzione, perché ogni atto coniugale è sempre solo un attimo, un momento, e si desidera e si aspetta il prossimo e si spera che sia presto. È un momento che sembra indicare una totalità, uno stare definitivo ancora da raggiungere. Fin qui, ma non ho raggiunto ancora. Di qui la spinta a cercare, a ricercare ancora. La pienezza raggiunta sembra far presentire, presagire, desiderare un'altra pienezza, della quale questo livello raggiunto sembra un gradino, un punto d'arrivo, ma non la totalità. Ecco, se noi riusciamo a capire questo, riusciamo a capire che questa totalità, anche per la coppia, è data solo dal Signore Gesù, allora è la coppia che cresce verso questo infinito, perché la persona e la coppia, essendo a immagine di Dio, contengono in sé l'infinito. Ma se io non capisco questo, continuerò a cercare nelle creature umane, nelle altre persone, ciò che queste persone non potranno mai dare, cioè questa nostalgia d'amore che l'altro non può soddisfare. Il desiderio aperto non rinuncia alla gioia, al piacere dell'appagamento, ma vive il piacere come un'ulteriore apertura. Qui l'incontro non avviene con un oggetto, ma con un soggetto. E la persona, quando è soggetto, non è mai catturabile. Quindi il desiderio di lei rimane. E il pericolo maggiore per una coppia non è l'infedeltà, almeno così come la intendiamo noi, vedremo nella seconda meditazione che ci sono molti tipi di infedeltà, ma è la routine, cioè l'incapacità di stupirsi, di lasciarsi stupire dall'altro, il pensare di conoscere già l'altro, che ad esempio mi impedisce di ascoltarlo quando l'altro inizia a parlare, perché tanto so già dove vuole andare a finire. Il non avere più il desiderio di conoscere l'altro. Ecco, allora abbiamo detto che la sessualità è desiderio, ma la sessualità è anche riconoscimento dell'altro. Non desidera, la sessualità non desidera qualcosa, ma qualcuno. Desiderio dell'altro. Il desiderio dell'altro, quando non si traduce in dominio, in possesso, in bisogno, ma si concretizza in un incontro affettivo, genera meraviglia, perché l'altro è una persona ricca, comunque non riducibile a come io me lo sono immaginato o me lo immagino. La meraviglia rompe la nostra abitudine a non accorgerci dell'altro, a usarlo, a inquadrarlo, a servircene. Quando si arriva a dire tu sei sempre il solito, tu sei sempre la solita, secondo me bisogna andare in terapia, perché c'è qualcosa che non funziona. La meraviglia ci rivela la presenza vivente dell'altro, una presenza che, se accettata, diventa tenerezza, non più dominio, ma apertura, accoglienza, attenzione, rispetto. Tradotto in romagnolo, è bene che tu ci sia, è bene che tu sia tu. Allora, il primo compito è che tutte le sere, adesso per dire una roba esagerata, ma almeno una volta alla settimana, ci si mette in ginocchio l'uno di fronte all'altro per fare questa preghiera di ringraziamento. È bene che tu ci sia, grazie perché ci sei, grazie per come sei. Levinas, che è un filosofo ebreo, dirà che noi siamo chiamati ad amare l'altro senza comprenderlo, senza la necessità di comprenderlo, dove comprenderlo significa ridurre l'altro dentro i nostri schemi, prenderlo dentro. Quando ci siamo sposati, io e Rita, parlo di noi due così voi siete tranquilli e sereni, anche perché so che voi siete già più avanti, ma parliamo sempre delle coppie di San Mauro e Savignano, eh? Allora, quando io e Rita ci siamo sposati, io avevo chiaramente in testa lo schema, cioè come doveva essere mia moglie per essere una brava moglie, cosa doveva dire, cosa doveva fare per essere una brava moglie. Peccato che anche Rita avesse chiaramente in testa come doveva essere il marito per essere un bravo marito, cosa doveva dire, cosa doveva fare. E questo schema che noi abbiamo del marito e della moglie e quindi anche della nostra coppia, ce la portiamo dietro dall'inizio, cioè fa parte della nostra valigia con cui noi entriamo in casa. Per cui l'altro, sta arrivando qualcuno? Dei nostri? No. Per cui l'altro deve rispondere a questi schemi. L'altro deve essere come io l'ho pensato. Ma come fai a non capire? Adesso ti spiego come funziona. E normalmente noi iniziamo questa frase dicendo: guarda che io te lo dico per il tuo bene, non è che sia per me, insomma, no? Ecco, lei minasse invece dice: siamo chiamati ad amare l'altro senza comprenderlo, cioè senza prenderlo dentro. La sessualità ancora come esperienza del limite. L'esperienza del limite è la fonte inesauribile di rispetto, di ascolto, di riconoscimento dell'altro. L'esperienza del limite significa riconosco che tu sei quell'aiuto simile che Dio mi ha donato. Riconosco che tu sei il dono che Dio mi ha fatto per la mia salvezza. Riconosco che tu vieni prima di me. È mettere l'altro prima di se stessi, è fare l'esperienza della lavanda dei piedi. L'amore è percepire che io non sono tutto, che non sono sufficiente, non basta me stesso. È sentire il desiderio dell'altro. Nell'amore l'io perde la sua sovranità e onnipotenza e scopre il senso del limite. E allora esce da sé in cerca di una pienezza che viene dal di fuori, che viene dall'altro. È una resa senza condizioni, è un ammettere che tutto l'essere, l'uomo non basta a se stesso, che ha bisogno dell'altro. Una porta, questa, dietro la quale se ne possono aprire altre, fino a quella che immette all'altro che è Dio. Ecco, questa esperienza allora della relazione vissuta con la presenza di Dio, con la presenza di Gesù, porta all'incontro sia personale che di coppia con il Signore. Ecco, nel retro del primo foglio avete quattro quadri. La donna si definisce: bruna sono ma bella. Bruna sono ma bella non significa che era mora, per cui no. Ma nella epoca di cui è stato scritto questo, la donna ideale sognata, e questo vale ancora oggi in Oriente, proprio perché è diversa dalla quotidianità, è la donna bionda dalla pelle bianca. La donna con stati propri limiti, bruna vuol dire che era cotta dal sole, siccome una contadina era abbronzata non con la lampada, ma col sole dei campi. Allora lei dice: è vero, io sono una contadina, quindi non sono bionda, non ho la pelle chiara, ma sono bella. Quindi c'è un'autostima che vedremo che è utile. La donna constata i propri limiti, i propri difetti e e li accetta. Questo è importante, importante anche per gli uomini, eh? Ma anche e soprattutto riconosce la propria bellezza, i pregi, le capacità, per poter amare, per poter donare amore, bisogna essere amati. Essere amati significa che qualcuno ti fa vedere quanto sei bello dentro, non solo quanto sei bello fuori. Un bambino impara ad amare se è amato. E allora, siccome noi siamo amati da Dio, e siamo amati da Dio così come siamo, allora possiamo anche imparare ad amare. Questa duplice consapevolezza rende la donna adulta, cioè capace di amare, capace di amare liberamente senza avide compensazioni. Cioè, io ti amo a partire dalla mia capacità di amare. Ti amo, io sono capace di amarti perché posso anche fare a meno di te. Non ho bisogno di te per trovare la mia identità, il senso della mia dignità, perché la mia dignità viene da Dio. Nessuno di noi può dare dignità all'altro. Siamo tutti e due figli di re. La regalità, cosa vuol dire essere figli di re? Vuol dire proprio che abbiamo uguale dignità. E se siamo figli di re, io non posso entrare nel castello dell'altro con i cavalli e i cavalieri come facevano gli egiziani, ma posso solo desiderare di entrare nel castello dell'altro e posso solo bussare sperando che l'altro apra la porta e abbassi il ponte levatoio. Allora la donna lascerà la sua vigna, spinta da questo desiderio e da questa consapevolezza di essere capace di amare, lascerà la sua vigna, cioè il suo orizzonte, camminerà verso l'amato, non per rifugiarsi o per gratificarsi, ma per intraprendere un'esperienza nuova che maggiormente la farà crescere. Allora, in questo primo quadro, l'amore è descritto dentro queste due consapevolezze: l'accettare se stessi, anche i propri limiti, ma stimando le proprie capacità. L'amore è visto come non chiudersi dentro a questa possibilità. Camminare alla ricerca dell'altro è il modo migliore, il modo per meglio definire e sviluppare le proprie capacità di amare. Nel secondo quadro, la lettera B, abbiamo questa domanda: dimmi, oh amore dell'anima mia, dove vai a pascolare le greggi? Dove le fai riposare al meriggio perché io non debba vagare dietro le greggi dei tuoi compagni? Tradotto in romagnolo: e come faccio ad amarti? Qual è il linguaggio d'amore? Dove possiamo incontrarci perché io non cammini a vuoto? La donna è obbligata a custodire le vigne, non ha avuto tempo di custodire la sua vigna, e vigna vuol dire il suo corpo, il suo essere. Non ha avuto la possibilità di farsi bella. Nel primo brano, no, c'era scritto: mi hanno messo a guardia delle vigne e la mia non l'ho custodita. Significa: io ho avuto così tanto da fare che non ho avuto modo di curarmi, di prendermi cura di me stessa. A un certo punto però fa una scelta: lascia le vigne, tradotto ancora, lascia il padre e la madre, lascia gli interessi, lascia quello che sta facendo, lascia le sue sicurezze, lascia i suoi schemi, e lascia addirittura i suoi schemi di coppia, di marito, di moglie, di famiglia. parte alla ricerca di se stessa, una ricerca dell'amore che la renderà a se stessa. Questa ricerca come avviene? Attraverso una riflessione, attraverso le indicazioni di altri. Dimmi, amor dell'anima mia, dove vai a pascolare il gregge? La donna si interroga, invoca domanda. Nessuna ricerca è possibile senza l'interrogarsi, senza il proprio riflettere. Nessuno può cercare o camminare al posto di un altro, in nessun campo, ma tantomeno nell'amore. Vi ricordate la parabola delle vergini stolte? No? Un brano un po', come dire, un po' birichino, no? Cioè, sono queste vergini che sono rimaste senza olio, insomma, potevano, quelle che avevano l'olio, potevano dargliene un po', no? Ma l'olio è proprio l'amore, e l'amore io non posso prenderlo da un altro. Solo Dio mi può dare questo amore che poi posso, come dire, l'amore di Dio non si merita e non si guadagna e non si compra, ma solo lo si può ricevere con gratitudine e donare con gratuità. Tradotto, ognuno deve fare la sua parte. E il viaggio che ognuno deve fare verso l'altro è un viaggio con un biglietto di sola andata, che vuol dire che non posso comprare anche il viaggio di ritorno dell'altro verso di me. Non posso dire, ma io faccio un pezzo di strada fino a metà e poi aspetto che l'altro faccia il suo pezzo di strada. Io devo fare la mia parte, che andare verso l'altro, il mio esodo verso l'altro. Quando l'altro deciderà con i suoi tempi e i suoi modi di venire verso di me, sarà il suo viaggio di sola andata verso di me. Allora questo viaggio verso l'altro è questo viaggio del fare la prima parte, fare il primo passo, questo chiedermi e chiedere all'altro come stai, avendo tempo di ascoltare la risposta. Questo chiedere continuamente all'altro non di essere come io lo vorrei, ma cosa posso fare io per te perché tu ti senta amata? Cosa posso fare per te perché tu ti senta amato? Ecco, questo cercare le vigne dell'altro. E il coro, qui il coro che dice: se non lo sai, segui le orme del gregge, pascola le tue caprette presso gli accampamenti dei pastori, rappresenta lo stimolo, il confronto che viene dall'esterno. Oggi diremmo il gruppo famiglie, la guida spirituale, una coppia amica, qualcuno che ci aiuta a fare discernimento. Quando la coppia è in una fase di stanca, quando ci sembra che le cose non trovino una via di uscita, quando il dialogare è diventato un litigare, allora è necessario farsi aiutare, non fare da soli e non andare neppure da quegli psicologi che poi ti dicono, dopo 10 sedute da 250 euro l'una, ma se ero io già un pezzo che l'avevo lasciata. Ma circondarsi dei saggi, consumare i gradini delle case dei saggi, aiutarsi, farsi aiutare a fare discernimento. In questo senso il gruppo sposi è una grande risorsa. Per trovare l'amore, lei non ha che da uscire da se stessa, seguire passo a passo il gregge di cui vuol conoscere l'itinerario e la destinazione. Come stai? Quando è stata l'ultima volta che avete chiesto a vostro marito, a vostra moglie, non mentre facevate i lavori di casa, mentre guardavate la televisione e mentre cambiavate i pannolini al bambino, ma seduti sul divano, da sole, a televisione spenta, a bambini spenti, a nonno spento, come stai? Tenendo per mano il vostro coniuge, guardandolo negli occhi e avendo tempo di ascoltare la risposta. Sicuramente l'avete fatto già anche ieri sera, però insomma era per richiamarci che bisogna farlo spesso. Allora lei, liberata dal ripiegamento su se stessa e dalla paura, l'amata si avventura fuori di sé, si mette in moto, esce dalle proprie lamentazioni. Qui si parla dell'amata, ma è vero per tutte e due, eh? Non fate i furbi, i maschietti, perché quello che si dice di lei vale anche per lui. Il terzo quadro è l'atteggiamento dell'amato. Che cosa fa l'amato di fronte al venire di lei? Non dice: era ora, hai visto, avevo ragione, te l'avevo detto io, sono 10 anni che ti aspetto, eccetera, eccetera, no? Questa era l'ultima occasione, se non venivi adesso. Questo lo fanno quegli uomini di San Mauro. Quelli di San Marino e Montefeltro esplodono in un canto. Belle sono le tue guance fra gli orecchini, il tuo collo fra fili di perle. Faremo per te orecchini d'oro con grani d'argento. Dopo andate a leggere il resto. Cioè l'inno alla bellezza di lei. C'è una contemplazione. Questa parola contemplazione risuonerà molto in questa settimana, quindi segnatevela, circondatevela. È un invito e un incoraggiamento a superare la paura che ancora può renderla prigioniera. Noi siamo chiamati a liberare l'altro dalle sue paure, aiutarlo a uscire dalla prigione dei condizionamenti. Io ti amo così come sei. Io riesco a vedere in te, proprio perché, come fa Dio con noi? Quando Dio ci guarda a noi, Dio non vede quello che noi siamo in questo momento, con il nostro peccato, la nostra povertà, non perché non ci conosca, che ci ha fatti lui, ci conosce molto bene, ma quando Dio guarda, Dio vede ciò che noi, con la grazia di Dio, potremo diventare, possiamo diventare, e ci chiede di guardare l'altro con questo sguardo di contemplazione. Io sogno per te il sogno che Dio ha su di te. Io non ti guardo, non vedo solo i tuoi difetti, la tua povertà, le tue caratteristiche negative, ma io, proprio per te, perché ti contemplo, vedo le tracce della presenza di Dio. Allora lui, con questo canto di lode e contemplazione, aiuta lei a superare la paura che ancora può renderla prigioniera e da cui intende liberarla, e per questo dichiara che lei è la più bella delle donne. Questo è straordinario. Ma non perché lei è la più bella delle donne, ma perché è il dono che Dio mi ha fatto, perché io ti ho scelta fra tutte per sempre. La Rita non è la donna più brava del mondo, più brava di me sicuro, ma insomma, non la più brava del mondo, neanche la più bella, ma è il dono che Dio mi ha fatto e non ce ne può essere un altro di più bello. Ma questo è vero non solo quando lei è come la vorrei io, risponde alle mie aspettative, eccetera, ma anche quando è il richiamo attraverso il quale Dio mi chiama alla conversione. L'amato non le va incontro, ma si pone in un atteggiamento di lode, di contemplazione. È come se fosse di fronte al roveto ardente. Noi di fronte all'altro dovremmo essere come Mosè di fronte al roveto, toglierci i calzari, perché siamo di fronte a un terreno sacro. Per questo io non posso possedere l'altro, perché è il dono di Dio. Non posso essere invadente, perché è un terreno sacro. L'amante non si impossessa dell'amata, non prende il suo posto, non cammina al suo posto, non gli dice adesso ti spiego come funziona, non dice guarda te lo dico per il tuo bene, ma l'aiuta a realizzare il progetto che Dio ha su di lei. Allora si tratta di un esodo per lui e per lei. In questo esodo proprio dell'amore, l'autore ha visto anche un altro esodo, quello del passaggio dal regno di schiavitù alla libertà e alla comunione dell'amore, il passaggio dalla notte dell'esilio alla luce del ritorno in patria. Per questo in Israele il Cantico dei Cantici ha assunto il carattere pasquale e viene letto ogni anno per intero alla veglia di Pasqua, e nelle sinagoghe orientali viene proclamato ogni venerdì sera per ricordare che la fede è un uscire da sé per incontrarsi con il Dio dell'amore, e anche per dire che Dio è all'opera nel mondo per far camminare l'umanità verso la liberazione. E l'amore umano è il segno, il sacramento di questa più ampia liberazione, di questo uscire, di questo andare. Ecco, allora qual è la vocazione, il compito di una coppia di sposi? Fare pratiche religiose? Fare catechismo? Andare al gruppo famiglie? Far parte dell'azione cattolica degli scout? Assolutamente no, almeno non è l'essenziale. Tutto questo, dopo tu le registrazioni le pulisci, no? Tutto questo viene dopo. La vocazione, ciò per cui noi ci sposiamo, ecco, noi non ci sposiamo per noi due e non ci sposiamo neppure per i figli che verranno, ma ci sposiamo per Dio, perché Dio, prendendo la nostra coppia, il nostro amore, ci dice: il vostro amore è una cosa bella, il vostro amore naturale, quello che c'è già fra voi due, è una roba bella, straordinaria, ma io lo faccio diventare, se voi siete disponibili, sacramento del mio amore, e vi mando in missione. E la missione è questa: portate in giro per il mondo l'amore di Dio, siate gli annunciatori, testimoni di questa Pasqua, di questa liberazione, siate gli annunciatori e testimoni dell'amore grande, cioè dell'amore di Dio, che non ha nulla a che fare con l'amore delle creature. Ecco, Dio ha per noi un sogno grande. Qualunque sia il sogno che voi due avete, dico loro due per, a caso, ma vale per tutti, il sogno più grande che voi avete su voi due è infinitamente più piccolo del sogno grande che Dio ha su voi due, perché il sogno grande che Dio ha è quello che impariate ad amarvi come Dio ama e portare in giro per il mondo questo amore. Allora questo terzo quadro si condensa nell'incontro di reciproca contemplazione, un verso bellissimo: il mio diletto è per me come un sacchetto di mirra. Oggi useremo altre parole, ma provate a tradurre: come sei bella amica mia, come sei bella. E di desiderio della comunione piena, anche il nostro letto è verdeggiante, le travi della nostra casa sono i cedri, il nostro soffitto sono i cipressi. Noi siamo abituati a dire queste cose, le coppie di San Mauro, solo quando sono fidanzate. Tornati a viaggio di nozze, le frasi più comuni sono sbrigati che è pronto, oppure fa presto perché ci c'è da fare, no? Non sarebbe male, secondo me, celebrare la domenica scrivendosi una lettera d'amore.
Lui è romantico, lo sappiamo.
Sale a lettere sul cuscino, quindi voi chiedi, copiate questa cosa da lui, e poi lui copierà la cosa da voi.
Puoi andare avanti.
Allora, il quarto quadro di questa prima parte inizia così: mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su di me è amore. La contemplazione amorosa si va approfondendo e si traduce in un cammino che conduce l'amante e l'amata oltre se stessi, verso la casa del vino, simbolo e compendio del mistero d'amore. Non per niente le nozze di Cana, quando è venuta meno l'acqua, c'è stato un momento drammatico, non perché non potessero bere l'acqua, ma perché il vino è il simbolo della comunione piena, della gioia piena, dell'amore. Da questo momento le immagini si accavallano, i suoni si moltiplicano e domina l'elemento profumo. Il corpo è coinvolto fino all'abbraccio d'amore. Questa scena è stata commentata da uno dei grandi studiosi del cantico, Alonso Schecker. Lui e lei, senza un vero nome, sono tutte le coppie della storia che ripetono il miracolo dell'amore. Prendiamo due versetti particolari. Versetto 17: le travi della nostra casa sono i cedri, i nostri soffitti sono i cipressi. I due si trovano ora all'aperto. Sembra quasi che la loro casa d'amore sia il mondo stesso, ma questo quadro è caricato anche di un'altra allusione e di sottintesi. I cedri e i cipressi del Libano erano stati ampiamente usati nell'edilizia salomonica per la costruzione del Tempio di Gerusalemme e anche per la ricostruzione del Tempio dopo l'esilio babilonese. Isaia dice: la gloria del Libano, i cedri, verrà a te, cipressi, olmi, abeti abbelliranno il luogo del mio santuario. Allora la capanna d'amore dei due sposi è sostituita dallo splendore del tempio, il luogo dell'incontro di Dio con la sua sposa Israele. La realtà dell'amore umano diventa simbolo, parabola dell'intimità di Dio con il suo popolo. Allora il matrimonio diventa il luogo rivelativo dell'amore di Dio. La sua sinistra è sotto il mio capo, la sua destra mi abbraccia. L'amore si realizza la coppia. Dentro i versetti c'è tutto il calore dell'affetto e lo stupore dell'incontro. È un incontro di due persone, di due libertà che si abbracciano, si sostengono, ma anche si rispettano. Al versetto 7 c'è una frase che viene ripetuta diverse volte nel cantico. Allora, il versetto 7 è un versetto molto importante che verrà ripetuto diverse volte nel cantico. Quando lui va da lei e la trova addormentata, noi che cosa faremmo? Scrulleremmo, no? Una scrullatina, la svegliamo, soprattutto se siamo in una di quelle fasi di bisogno, ok? Mentre invece lui che cosa dice? Non svegliate il mio amore. Un invito al silenzio, nel quale solo può avvenire il vero incontro e dialogo d'amore, e anche saper attendere i tempi dell'altro. Questo è molto importante, perché il fatto che l'altro dorma è simbolico, naturalmente, no? Non è solo quando l'altro dorme,
Enrico ha detto che non è simbolico.
È reale.
È sempre viceversa, è sempre viceversa. Allora, questo rispettare i tempi dell'altro spiega la reciprocità. Allora, una coppia non può vivere, non può esistere senza reciprocità, giusto? È vero, bisogna che tutte e due amino. Ma noi che cosa intendiamo, noi coppie di San Mauro, che cosa intendiamo per reciprocità? Che io amo, ma anche lei deve amare. Che io perdono, ma anche lei deve perdonare. Che io faccio i lavori di casa, ma anche lui deve fare i lavori di casa, no? Ma questa reciprocità quasi in contemporanea, no? Cioè, io ti do una cosa e tu devi rispondere. Beh, la reciprocità invece consiste nel rispettare i tempi dell'altro. Cioè, io, dicevamo prima, faccio la mia parte e aspetto che tu, con i tuoi modi, aspetto con i tuoi modi, con i tuoi tempi, con la tua sensibilità, con le tue, eccetera, faccia la tua. Per cui non vale dire sono 5 anni che faccio sempre il primo passo, adesso sta a lui. Non vale dire sono 5 anni che perdono sempre io, adesso deve perdonare lui. Non vale dire ma se amo sempre io, poi lui se ne approfitta. E lei è sempre. Questo non vale, questo può succedere solo fra le coppie di San Mauro. Nella reciprocità di cui stiamo parlando, io devo fare tutta la mia parte, cioè donare tutto me stesso senza aspettarmi nulla in cambio. La reciprocità nasce quando anche l'altro fa la stessa cosa. Allora, le promesse matrimoniali non sono io ti amo fino a quando? Fino a quando tu rispondi alle mie aspettative, fino a quando tu rispondi, cioè tu corrispondo, le tue prestazioni corrispondono a quelle che io mi aspetto. Non vale, promesse matrimoniali non sono io ti amo perché, cioè perché sei carina, simpatica, servizievole, brava in cucina, in giardino, a letto, ma le promesse matrimoniali sono io ti amo, punto. Cioè gratuitamente. E quindi aspetti i tuoi tempi. Facile. Anche nominare i cervi e le cerbiatte è un'immagine che invoca libertà, perché i tempi dell'amore non vanno forzati ma rispettati. Il cervo e il cerbiatto nella Bibbia è il simbolo dell'amore, cioè della libertà. L'animale che scappa, che non si può imprigionare, che non si può mettere in un recinto. Allora silenzio, libertà, attesa fanno parte di un atteggiamento ancora più grande che è la contemplazione. Il contemplarsi l'un l'altro è l'espressione massima dell'amore. Ancora 5 minuti, resistete? Adamo ed Eva, conoscete la storia? Erano nudi e non ne provavano vergogna. C'è scritto così, no? Nella Bibbia. Ecco, non erano i primi nudisti della storia. Erano nudi e non ne provavano vergogna significa che la comunione fra loro due era così piena, così senza condizionamenti, senza maschere, senza vestiti, che ognuno dei due poteva leggere nel cuore dell'altro. Ma quando io mi mostro nudo all'altro, cioè quando io mi faccio vedere così come sono all'altro, con tutti i miei difetti, con tutta la mia povertà, con tutte le mie indegnità, questo è il simbolo della nudità biblica, quando sono sicuro che l'altro non mi vuole cambiare, quando sono sicuro che l'altro guardandomi mi contempla e quindi mi ama così come sono e quindi allarga le braccia non per dire accidenti quel giorno che cosa ho fatto, ma per abbracciarmi. Tant'è vero che nel capitolo 3 della Genesi, quando si rompe la relazione a causa del peccato, cambiano i verbi, cambia la situazione. I due si accorsero di essere nudi e si coprirono. Sparisce la contemplazione per far entrare nella relazione la concupiscenza. Per cui se sento che l'altro mi vuole possedere, io mi difendo. Cioè si passa dall'amarsi all'armarsi. Non mi fido più dell'altro, perché se io gli faccio vedere questa cosa che non piace neppure a me, figurati all'altro, sono sicuro che poi l'altro mi vuole cambiare. Ma almeno nella nostra esperienza di 32 anni di matrimonio, io ho scoperto che non posso cambiare neppure di un millimetro mia moglie. Se mi impegno molto, forse posso cambiare un pochino di me stesso. Ma l'altro potrà decidere di cambiare solo quando si sentirà amato o amata così com'è. Conclusione. L'inizio del cantico è indirizzato all'amore. Mi baci con i baci della sua bocca, sei migliore del vino, il tuo amore, eccetera. Vedete che non c'è un nome, non c'è un tu. Lei sta cantando non un lui determinato, ma quel lui che è l'amore. Il re qui è l'amore che ha il potere di attirare, introdurre all'intimità le stanze, liberare tutte le energie, attirami, coriamo. Il cantico ci introduce a un'esperienza d'amore unica e trascendente, ci avvia a riconoscere che l'amore è il motore segreto di tutti i nostri movimenti. Tutti siamo innamorati dell'amore. Ha ragione, ti amano, dice, dicono i nostri due amanti. Dobbiamo fare attenzione però a non cadere nell'astrattezza dell'amore, cioè non essere innamorati dell'amore. Io devo essere innamorato di un tu reale. Io amo questo uomo e questa donna, dice in una famosa canzone Giorgio Gaber, no? Quando le donne ti amano, non amano te, ma amano un tuo ideale, ma quando ti lasciano, lasciano proprio te. Perché noi amiamo l'ideale, quando ci accorgiamo che l'ideale non corrisponde al reale, andiamo a cercare un altro ideale. Ma così è anche con i figli. I figli vanno amati non per quel figlio che noi sogniamo, ma quel tu reale con quei limiti che ha. E così quel marito e quella moglie che mi è capitato in dono, con i suoi limiti, con le sue caratteristiche, con le sue bellezze, con così com'è, è un tu reale che devi imparare ad amare. Allora, perché io scopra il tu reale, devo lasciare la possibilità all'altro di svelarsi, di presentarsi così com'è. E quindi torniamo al discorso di prima. Se l'amore non acquista un volto o un tu preciso determinato, proprio l'amore cade nel grosso rischio di autofabbricarsi. Allora, continuare a essere innamorati senza mai avere il coraggio di dare all'amore l'umiltà di un volto significa tradire l'amore, poiché esso a poco diverrebbe soltanto un desiderio. Vi sono persone che fanno fallire il loro matrimonio perché rimangono innamorate dell'amore. Di Raoul Bove una volta c'era, adesso non so chi sognate voi, chi sognate, non so, Monica Bellucci, adesso. Ognuno ha i suoi sogni, no? È come se guardassero costantemente oltre il coniuge, al di sopra di lui, rendendolo in qualche modo invisibile nella sua singolarità, per cui non ci accorgiamo neppure di quando lui cambia, i piccoli cambiamenti, neppure quando lui fa le cose che noi gli abbiamo chiesto. Diceva una donna allo psicologo, che voleva lasciare il marito, e lo psicologo gli dice: ma perché lo vuole lasciare? Ah, perché a me piacerebbe che lui facesse questo, facesse quest'altro, ma non sono le cose che fa? Dice: sì, ma adesso è tardi, adesso non vale più, adesso lo fa solo per farmi contenta. Allora sono le persone queste che pronunciano più sé che parole d'amore. Se tu mi amassi, se tu sentissi le mie esigenze, se tu fossi diverso, se davvero tu provassi qualcosa per me, se tu fossi veramente quello che mi hai fatto credere di essere, no, come dire, allora siccome io ti ho fatto il piacere di sposarti, tu adesso mi devi rendere felice. Se tu mi amassi non ci sarebbe neppure bisogno che io ti dicessi che ci sono i lavori di casa da fare. Se tu mi amassi non ci sarebbe neppure bisogno che, se tu mi amassi nell'intimità qualche volta prenderesti tu l'iniziativa. Se. Allora qual è l'antidoto del se? Un rapporto d'amore annega in questi se e può salvarsi solo se pronuncia la parola d'amore che per sua natura è priva di sé, cioè grazie, grazie perché sei così come sei, tu delimitato, ferito, zoppicante e magari infedele, ma tu sei il dono che Dio mi ha fatto. Lavoro di coppia. Allora, questo del lavoro di coppia è la parte più importante di tutto questo campo. Al di là delle cose che vi ho detto io,